Va ora in onda Libri alla Radio, una trasmissione di Oltre Lago curata da Stefania Di Michele e Anna Di Giovanni. Racconta storie, legge tra le righe stampate, attraversa il web e le affida all'ascolto. Sono nuove e vecchie scoperte da conoscere o riscoprire. Iniziamo la lettura. I sopravviventi di Girolamo Grammatico. Un mosaico di storie fortissime che ci interrogano sul senso religioso e laico dell'aiuto. Cominciare da ragazzi, con il cuore e la testa leggeri. Lavorare per anni in un centro d'accoglienza per persone senza dimora. Stare a contatto ogni giorno con uomini e donne che hanno perso gli strumenti, quelli utili per abitare il mondo. Conoscerli a fondo e cambiare per sempre. I senza dimora non hanno le chiavi di casa, le chiavi della macchina, le chiavi del loro destino, non hanno le chiavi di nulla. E noi, che siamo pagati per aiutarli durante il nostro turno di lavoro, noi chi siamo? La cura o il problema? C'è questa parabola del Vangelo che racconta di un uomo aggredito per strada, una strada solitaria, fuori dal paese, una di quelle strade di passaggio dove non ci si ferma perché si ha solo fretta di arrivare a destinazione. I briganti non solo portano via tutto all'uomo, ma lo lasciano agonizzante. Non sappiamo nulla di lui, se era cosciente o meno. Sappiamo solo che l'aggressione accade in quel luogo di transito, tra Gerico e Gerusalemme, un luogo pessimo per essere soccorsi. E infatti da lì passano due figure emblematiche, un sacerdote e un levita. Entrambi ministri del Tempio, detentori della legge di Dio, uomini di fede, entrambi di passaggio, e ligi a una serie di norme finalizzate a renderli puri, come quella di non toccare il sangue e di non toccare un cadavere. Uomini che non possono fermarsi a soccorrere l'aggredito, magari vorrebbero, ma hanno un dovere verso se stessi e verso la comunità, restare puri. Su quella stessa strada però passa un samaritano che per quei tempi è una figura scandalosa, blasfemo, ignorante, barbaro e chi più ne ha più ne metta. Il samaritano vede il moribondo e si ferma, si accerta che sia vivo e lo soccorre. Lo porta alla locanda più vicina, si prende cura delle sue ferite e prima di andarsene lascia all'oste dei soldi perché lo assista finché non sarà in grado di riprendere il cammino. Questa parabola viene raccontata da Gesù nel Vangelo di Luca. Un dottore della legge, un intellettuale, vuole sapere come si fa a ottenere la vita eterna. Ci sarà una regola aurea, una semplice regola che ci garantisca l'aldilà. E Gesù che fa? Gliela fa dire a lui. Chi si pone queste domande di solito ha collezionato centinaia di risposte, spesso ci si è perso in questa ricerca, dimenticandosi di vivere. Il dottore della legge darà a Gesù una risposta che rimarrà nella storia. In un grande virtuosismo di sintesi unisce due versetti dei testi sacri e declama quello che sarà il comandamento ultimo. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. Non l'aveva fatto nessuno prima di lui, neanche Gesù. Una crasi perfetta, sapiente. C'è solo un piccolo problema. Chi è questo prossimo? Come lo identifico? Come lo trovo? Gesù lo spiega così, con questo racconto. Non ci dà il profilo del prossimo, cosa che avrebbe evitato 2000 anni di tentativi di risposte concrete e inequivocabili nella vita dei cattolici, anzi, ingarbuglia tutto con la sua storia. Sarebbe stato molto più facile se avesse usato altre parole come familiari, amici, fratelli, persone. No, lui dice prossimo, colui che ti sta vicino. A una prima lettura la parabola sembra di una banalità disarmante. Il prossimo in soldoni è il samaritano che si è fermato a soccorrere il viandante. E i prossimi sono i vicini, coloro che incontriamo ogni giorno, che incrociamo per strada. Noi siamo il prossimo di chi ha bisogno di aiuto. Ed è sulla base di questa prima lettura approssimativa, superficiale e anche abbastanza retorica, che al mio secondo anno di università decisi di propormi come obiettore di coscienza in una struttura che offrisse accoglienza agli emarginati. Ero in pari con gli esami, ma avevo bisogno di soldi. Mio padre aveva dichiarato fallimento con la sua ditta, mia madre faceva la cassiera in un supermercato per ripagare i debiti e mia sorella stava terminando a stento la scuola superiore. Pagavo un affitto esorbitante per una stanza fatiscente e con i miei 13 anni di azione cattolica sulle spalle avevo pensato di unire il mio bisogno di denaro al bisogno del mondo dei samaritani. Avevo 21 anni circa e al casting della parabola di Gesù mi sarei presentato come samaritano, però sarei stato assunto come oste della locanda. Non lo sapevo ancora, ma avrei offerto un dignitoso servizio d'accoglienza. Lenzuola pulite, stanze essenziali, una colazione nutriente e cortesia alla reception. Tutto il necessario per avere una buona recensione e clienti in abbondanza. A quell'età, dopo aver fatto volontariato in parrocchia per anni, essere pagato per aiutare gli altri, mi confondeva e mi eccitava. Cosa volevo di più? Ero nella capitale. Studiavo in una bella università e mi pagavano per amare il prossimo. Dovevo solo impegnarmi ed essere riconoscente di tanta fortuna. E così feci. Uno degli operatori più anziani, dopo il primo mese nel centro d'accoglienza notturna, mi prese in disparte e mi disse: «Vai più piano, per favore, o non ci arrivi a fare 12 mesi». «La povertà non rallenta», pensavo. «Ma perché devo farlo io?» Ogni giorno, 6 giorni su 7, percorrevo via Marsala, un costone lungo che fiancheggiava la stazione Termini. Per me quella strada sarebbe stata una discesa. Anche le volte che mi muovevo nell'altro senso, dall'ostello verso casa e quindi in salita, era sempre un cammino verso qualcosa di profondo, oscuro. Di giorno piena di macchine che l'attraversavano velocemente, di notte piena di corpi nascosti nelle coperte. Venivo da Trapani, una città che consideravo ostile alla creatività, refrattaria alla cultura, nemica dei giovani, eppure il centro di Roma mi sembrava uno scenario post-apocalittico, sospeso tra un trip di Philip Dick e un pamphlet di Ferrarotti. Avendo fatto volontariato mi credevo pronto a tutto, invece ero solo pronto a frantumarmi tra i fallimenti di centinaia di sconosciuti. Era come se tutti i falliti del mondo venissero risucchiati lì alla stazione da una forza magnetica che poi impediva loro di allontanarsene. Una colla invisibile ci teneva uniti in quel posto. A Trapani dovevi andare alla ricerca degli emarginati, organizzarti seriamente per intercettarli e non perché non ci fossero, ma perché erano invisibili, nascosti, isolati. Qui dovevi fare il contrario. Ignorarli. Erano troppi. Troppi per la vista, troppi per le tue risorse, troppi per ogni tipo di sensibilità. Dovevi selezionare, darti delle regole. A Trapani non avevo mai visto nessuno dormire per strada. Figuriamoci 20 persone in fila. Quando avevo 11 anni, il mio primo giorno di volontariato, ci portarono in un ospizio. E dopo alcuni corridoi c'erano i degenti che nessuno andava a trovare perché non avevano né parenti né amici. Io bussai alla porta di un'anziana signora col morbo di Parkinson. Non sapevo cosa dirle, stavo lì a fissarla. Mi avevano detto solo di farle compagnia. Ma come si fa compagnia ad una donna malata, isolata da mesi, forse anni, in una stanza spoglia? Sentivo che qualunque cosa avessi detto sarebbe stata sbagliata, inadeguata. Fu lei a parlare. «Quanti anni hai?» mi chiese. 11. «Alla tua età devi sorridere», mi disse. E si voltò verso la finestra, ignorandomi. Non sono mai riuscita a ricavarne una morale. Forse le dava fastidio essere compatita, o le facevo pena, o forse era solamente rincitrullita e avrebbe detto quella frase a qualunque bambino, non lo so. Andarmene da lì, ricordo, fu una grande liberazione. 10 anni dopo, invece, ero pronto a scendere, San Pietrino dopo San Pietrino, a via Marsala, e a dirigermi nel cuore del disagio. Al di là del nostro carattere, noi siamo la media dell'umore delle persone che frequentiamo più spesso. Io avrei frequentato ogni giorno, per anni, centinaia di persone ferite, malate, violente, depresse, sfiduciate, angosciate, rancorose, e anche loro avrebbero frequentato me, il che non avrebbe alzato la media dello svilimento. Quando hai fatto 13 anni di azione cattolica, vedi nel sacrificio l'opportunità più grande che ti sia concessa. Anche se il samaritano non soffre, anzi, sembra proprio a suo agio nel fare quello che fa, a noi è stato insegnato il contrario. Soffrire è necessario. E il samaritano fa in modo che la persona soccorsa stia bene, come sta bene lui. L'ostello invece mi ha insegnato che io dovevo stare male, come stavano male loro. Rinunciare alle ferie, riposare solo il giovedì, fare le notti sotto organico, non avere la tredicesima, nessun aumento, solo contratti a progetto, che mi vedevano un mese operatore, il mese dopo animatore. Rispetto a ogni persona finita in strada, restavo sempre e comunque un privilegiato, uno che la sera doveva dire grazie anche se aveva rischiato la tubercolosi. Come quel giorno che arrivò una chiamata dall'assistente sociale dell'ospedale Spallanzani per informarci che un nostro ospite, ricoverato lì, se n'era andato contro il parere dei medici. Il mio responsabile decise di mandarmi al cancello per convincerlo a tornare in ospedale per il suo bene. E così ho fatto. L'ho aspettato al cancello. Solo che lui era ubriaco e voleva appoggiare la testa in quello che credeva essere il suo letto. Ma non poteva entrare. Io non dovevo farlo entrare. E allora lui, prima di andare via, dopo aver offeso mia madre un centinaio di volte, si era congedato con uno sputo sulla mia faccia. E solo dopo essermi sciacquato il viso sono venuta a sapere che aveva la tubercolosi. Ma io ero il cancello, io ero il muro, io ero il luogo dello sputo. Mentre aspetta di poter entrare, investe quella mezz'ora chiedendo l'elemosina al semaforo. Gli archi dividono la strada in due corsie. Una sale verso la stazione e l'altra se ne allontana velocemente. Manuel finge una camminata claudicante mentre mostra la mano ai conducenti. Non implora, non sorride, non batte ciglio. Ondeggia, inespressivo, da una macchina all'altra, ogni rosso. Poi scatta il verde e lui torna sotto l'arco. È alto come un bambino di 11 anni, ma a scuola non c'è mai andato. Ha fatto delle comparsate in alcuni film e il suo sogno è lavorare al circo di Moira Orfei. E a volte si vanta di averla conosciuta. Tutto quello che sappiamo è che ha distribuito dei volantini per il circo, forse dietro un piccolo compenso, forse di sua iniziativa. Manuel non ti saluta, non ti racconta cosa ha fatto durante il giorno, se ha bisogno di qualcosa, e allora si avvicina, te la chiede. Anche se stai parlando con qualcun altro, non lo vede, come i bambini. È scuro, con le palpebre perennemente socchiuse, le braccia leggermente più corte del normale, e quando apre l'ostello si mette in fila per entrare. Sono al cancello con un collega, un darghettone anticlericale, finito lì per il servizio civile come me. È grazie a lui che ho scoperto i miei gusti musicali. In Sicilia ascoltavo un po' di rap ogni tanto, e lui scarica musica dalla rete, a hard disk pieni di MP3. «Devo chiamare mia madre», dice Manuel, bloccando la fila all'ingresso. «Hai una madre?» Il collega è realmente stupito. «Devo chiamare mia madre», ripete Manuel. Prendo il cellulare e glielo passo. Manuel però me lo riconsegna con un foglio di carta, c'è un numero, il numero di un telefono fisso. Compongo quel numero, gli ripasso il cellulare, penso alle sue orecchie sporche, poggiate sul vetro, cerco di cancellare subito quel pensiero. «Fai un bene, scordatillo», diceva mia nonna. Manuel resta con il cellulare all'orecchio per un tempo che sembra interminabile. Lo afferro per un gomito, lo trascino dentro, per permettere agli altri di entrare. Lui si lascia condurre, senza opporre resistenza. «Mi servono i soldi», dice di botto. Resta in silenzio. «Mi servono i soldi», ripete, con lo stesso tono di prima. Vorrei tanto ascoltare la voce dall'altro capo del telefono. «Fammi il vaglia», aggiunge. «Ciao». E mi restituisce il telefono. «Tutto bene?» gli chiedo. «Vorrei sapere con chi ha parlato, perché gli servono i soldi, come, dove, quando ritirerà il vaglia, se gli manca sua madre, casa sua». «Mi servono i soldi», risponde allontanandosi. La strada è un luogo simbolico fortissimo, indica chiaramente il movimento. Per questo i senza dimora ci disgustano, non solo perché sono sporchi, puzzolenti, logori, non solo perché incrociando i nostri sguardi pretendono da noi più di ciò che possiamo dare, ma soprattutto perché sono una frattura con ciò che rappresenta la strada, interrompono il movimento, sostano sul marciapiede, rallentano la nostra corsa. Mentre noi ci spostiamo per formativi, loro arenano la nostra frenesia nello stagno del bisogno. Siamo immersi in un'isteria deambulatoria, non viaggiamo nel mondo, ci muoviamo perché ce lo chiede il mondo. Non a caso l'arma politica contro le persone senza tetto è il decoro, necessario ad accogliere i turisti e a rassicurare noi residenti. Noi alloggiati dentro le nostre case, liberi di muoverci per produrre. Chi non produce, chi non si muove, è di intralcio. E quest'epoca storica è ossessionata dalla casa. Case, case per turisti, case per studenti, case per manager, case per tutti, tranne che per chi l'ha persa, quasi non se la meritasse. Ci si può vergognare di avere una casa. A me capitava tutte le sere, quando infilavo la chiave nella serratura, perché tutte le sere mi lasciavo il centro notturno alle spalle e per raggiungere l'autobus dovevo attraversare una sequela di corpi, accasciati a terra, tra cartoni, coperte, sacchi neri dell'immondizia, usati come antivento. In quei 10 minuti ero costretto a guardare in faccia tutti coloro ai quali nel pomeriggio magari avevo dovuto dire in un'unica frase: «No, mi dispiace, non c'è posto». Una sorta di disco rotto che si attivava in prossimità del cancello che separava i posti letto dalla strada. Una delle mie mansioni era proprio quella di regolare gli ingressi. Il mio compito era quello di far entrare solo gli accolti, gli altri fuori. E gli altri erano un'orda di uomini, di donne, di giovani, di donne anziane, di malati di mente, di tossici, di ex detenuti. Poco importava. L'ostello era sempre pieno. Il ricambio si limitava a 1 o 2 posti e al cancello si presentava un esercito. Un pomeriggio si presentò anche lei. Parlava italiano, con un forte accento rumeno, e non era sola, era con il fidanzato. Un coetaneo secchissimo, dagli occhi spiritati. Lei parlava per entrambi, voleva entrare, sapeva già che i posti erano limitati e ne chiedeva solo uno. Il suo ragazzo poteva dormire fuori, era d'accordo. Le ho spiegato che non c'era disponibilità e che sarebbero dovuti andare al centro di ascolto per stranieri per ottenere dei giorni di permanenza. Centro di ascolto che avrebbe aperto il giorno dopo, ovviamente. C'erano già stati, mi ha detto, avevano fatto il colloquio e non avevano ricevuto alcun posto. Sapeva che a volte l'ostello accoglie direttamente. Tutti sanno che per avere un posto letto a Roma devi passare dall'assistente sociale, se sei romano, e dai centri di ascolto, se non lo sei. Ma sanno anche che a volte la struttura accoglie in emergenza. Per questo vengono al cancello e per questo noi operatori diventiamo un disco rotto, perché esiste una procedura che va rispettata, anche se poi a volte noi per primi non la rispettiamo e mandiamo in cortocircuito tutto. Così loro, i senza dimora, si piantano davanti alla porta e noi cerchiamo di convincerli ad andare nei centri d'ascolto, barricati dietro le inferriate di un cancello gigante. In ogni caso, poi, quasi tutti bivaccano su via Marsala, la strada che collega il centro di accoglienza alla stazione. Tutti, alla fine, cedono e si spogliano del proprio ruolo. Gli operatori lasciano la struttura e vanno a casa, i senza dimora smettono di insistere e si cercano un riparo per la notte, fino al giorno dopo. Poi si ricomincia. E così pure lei, con il fidanzato smilzo, dallo sguardo come quello di Schillaci dopo i gol ai mondiali. Io passeggiavo verso Piazza dei Cinquecento e li osservavo sistemare i cartoni, i sacchi a pelo, i più fortunati, le coperte alcuni, il vino altri. Ogni sera mi chiedevo perché nessuno mi prendesse ammazzate, perché non si vendicassero. Passavo tra di loro muto. Qualcuno a volte mi diceva buonanotte, con uno sguardo di sfida, sottintendendo, vedi, io resto qui al freddo, sul marciapiede, e tu ora te ne vai a casetta tua. Alcuni, pochi, mi fermavano per fare due chiacchiere e io mi sentivo in dovere di restare un po' con loro, di essere cordiale, di condividere del tempo fuori dai ruoli prima di rifugiarmi nel mio mondo. Lei mi guardava, distesa tra il suo ragazzo e un uomo gonfio di alcol che russava in un cartone. Non mi sentivo giudicato dal suo sguardo, mi sentivo giudicato dal mio. Poche ore prima mi aveva chiesto degli assorbenti e gliene avevo regalati due, post parto e uno interno. Sapevo che avrebbe affrontato la notte lì, unica donna fra 30 uomini, con il ciclo e senza possibilità di andare in bagno. La immaginavo alzarsi, dirigersi verso le mura romane nei pressi dell'arco di Sisto V, in fondo alla via, nascondersi in un anfratto, togliere l'assorbente, arrotolarlo, gettarlo lontano, facendo attenzione a non sporcarsi. Forse ne avrebbe approfittato per fare pipì, poi sarebbe ritornata sui cartoni, senza essersi lavata, ad aspettare che il sole riducesse il freddo e svegliasse la città. Cosa potevo fare? Portarli a casa mia? Una casa di studenti fuori sede? Per quanto? Una notte? Due? E come avrei potuto gestire il lavoro, lo studio, i coinquilini, la loro presenza e tutti gli altri che non avrei portato con me? In base a cosa lei e il suo fidanzato erano più meritevoli di un gesto del genere? Perché era donna? Perché aveva le mestruazioni? Perché eravamo coetanei? Perché mi sentivo una merda? Quando rientravo alla casa, la notte, ogni volta che inserivo la chiave nella serratura, prima di ruotarla e sentire gli ingranaggi sbloccare il pezzo di ferro che proteggeva l'ingresso, mi chiedevo non portare nessuno di loro a casa. Fa di me un professionista del sociale, una persona matura e piena di buonsenso, o un codardo. Per questa ragione, quel giorno, dopo averla vista tra i cartoni, decisi di avvicinarla. Lei si tirò su quando mi chinai sul suo giaciglio. Il fidanzato mi guardava muto, con gli occhi sfocati. Le dissi di ripassare il giorno dopo perché il mio responsabile non ci sarebbe stato. Quando arrivarono, notai subito che si era tinta i capelli di giallo canarino. Le stavano malissimo. C'era un posto nel reparto donne, un unico posto. Le donne fuori erano tante, molte più fragili di lei, più anziane, alcune malate, altre scompensate dai traumi del passato, ma io avevo scelto lei. Vederla dormire sul marciapiede mi aveva mosso a compassione. Nella parabola del buon samaritano, Gesù non parla di compassione. Siamo stati noi, traduttori situazionali di un testo misterioso, a usare questo termine che, per quanto poetico e autentico, non rende l'idea. Il Nuovo Testamento usa il termine esplancniste, che ha un significato preciso, materico, vivo. Il samaritano non provò compassione. Gli si mossero le viscere dentro. Alla vista del dolore altrui, il nostro corpo reagisce, ci guida, lo stomaco si contorce come fosse fatto di serpenti. Allora noi non possiamo più continuare il viaggio. Dobbiamo fermarci, scendere dal nostro cavallo e lasciarci guidare da quel pugno nello stomaco che è il preludio laico alla misericordia. Chi non ha mai avuto mal di pancia? Uno di quelli che ti piegano in due, ti impediscono di fare altro. Lasciamo il suo ragazzo solo, in strada. La accompagnai nella sua stanza. Anche quella sera l'ostello aveva 200 ospiti, senza un futuro. E mentre raccoglievo le mie cose a fine turno, pensavo che sarebbe stato bello approfittare dell'assenza del mio responsabile e far uscire tutti da lì. Urlare che l'ostello era stato chiuso per un'emergenza e vedere quel circo senza doti riversarsi in stazione di notte e smuovere le viscere della capitale. Si dice divorato dalle fiamme perché il fuoco ti mangia la carne a morsi, ti mastica vivo. Allontanare le fiamme affamate è impossibile. Lo sapevano bene quei ragazzi che si avvicinarono sorridendo all'uomo disteso sulla panchina. Si facevano cenno a vicenda di far piano, di non svegliarlo. Sapevano che sotto quello strato di coperte i suoni arrivano ovattati. Sapevano che dormendo per strada ci si abitua ai rumori e li si ignora. Udito selettivo lo chiamano. Era divertente fare piano, come quando si fa uno scherzo a un compagno di classe. Si annoiavano, diranno. Loro odiavano quell'indiano. Non lo conosceva, ma prima in stazione lo avevano spintonato e lui si era difeso. E allora lo avevano colpito più duramente, perché a loro quella presenza scura, passiva, dava fastidio a prescindere. Non odiavano lui in particolare, ma odiavano tutti quelli che dormono per strada. Non importa se neri o bianchi, diranno che cercavano emozioni forti. Dare fuoco a una persona era l'ultimo sballo della serata, volevano superare il limite. E poi a Nanna. E il limite era far soffrire chi soffriva. È un limite a ribasso. Lo circondarono. Uno agitò la bomboletta di vernice spray e gliela spruzzò sulla faccia e sul collo. Un altro gli lanciò della benzina sulle gambe. Poi un fiammifero accese quel falò umano. Si dice che le prime case della storia siano nate per proteggere il fuoco. Quei primi uomini costruirono un ambiente dove le fiamme fossero al sicuro insieme a loro. Le prime case non erano solo un rifugio, erano un focolare. Il fuoco scaldava, cucinava, difendeva. Il fuoco era pericoloso, ma poteva essere addomesticato. Ci voleva una casa per lui. Ma fuori dalle mura, il fuoco è selvaggio, è libero, è un'arma. Era stata una telefonata anonima a salvare quell'uomo. «Hai letto del senza dimora bruciato?» mi chiese il volontario mentre rifacevamo i letti degli ospiti. «Non ne so nulla. Dovremmo organizzare una manifestazione?» continuò, stendendo le lenzuola. «La notizia è su tutti i giornali, ma è un trafiletto.» Facevo fatica a seguirlo. Rifare i letti a Castello è difficile, bisogna coordinarsi. Andava troppo veloce e l'angolo di coprimaterasso che infilavo io era sempre storto e poco teso. «Secondo me quei ragazzi sono di destra, altro che giovani annoiati. Dovremmo chiedere all'ostello di promuovere una manifestazione a favore di chi dorme per strada.» «Sempre a far casino voi.» Suor Teresa entrò, correndo, nella stanza, per controllare lo stato dei letti. «Concentratevi», disse sistemando il lato che avevo fatto io. «Anche rifare il letto con attenzione è un gesto di sostegno per i poveri.» Continuava, sprimacciando i cuscini e togliendo le pieghe alle coperte. «E stasera pregate affinché Gesù accenda il fuoco della carità nel cuore dei politici. Altro che manifestazione», disse, scappando in un'altra stanza. «Ma vaffanculo», sussurrò il volontario, sedendosi pesantemente sul letto appena rifatto. La distribuzione giornaliera di sapone, lamette e schiuma da barba avveniva in uno stanzino angusto, accanto al bagno. Alle 16 arrivavo e se c'erano abbastanza volontari per sistemare i letti, mi dirigevo subito lì a preparare tutto per l'ingresso degli ospiti alle 16:30. Gran parte del mio lavoro era occupato dallo smistamento degli abiti donati. Arrivavano continuamente buste di vestiti, per lo più abiti di genitori anziani, defunti, tutti rigorosamente in ottimo stato, tutti con misure dalla M in giù. Camicie linde, con il colletto steccato, giacche in tweed a quadrettoni larghi, in svariate tonalità di marrone, pantaloni pesanti, in qualunque periodo dell'anno, a costine. L'alternativa ai vestiti dei morti erano i vestiti del cambio stagione. In primavera arrivavano i vestiti dell'inverno, in autunno quelli dell'estate e così via, in una ritmica cultura del dono utile a chi lo fa, non a chi lo riceve. Gli abiti non adatti, ed erano tanti, li mettevamo nei cassonetti gialli per il riciclo dei tessuti. Per fortuna avevamo un magazzino dove stipare il vestiario proveniente dagli armadi svuotati dai cittadini romani e riallinearlo con il meteo. Per questioni organizzative avevamo indetto 2 giorni di distribuzione abiti, ma gli ospiti venivano allo sportello ogni giorno a chiedere di fare un'eccezione e dare loro una mutanda, un maglione, un paio di scarpe. «Ce l'hai una camicia?» «Oggi non è giornata di distribuzione, ma domani ho un colloquio di lavoro.» «Ma non ce l'avevi la settimana scorsa? Questo è un altro.» «Ma se tiro fuori una camicia per te adesso, poi la vorranno anche gli altri.» «Ma gli altri non hanno un colloquio domani.» «Hai cenato?» «No.» «Vai a mensa, ci vediamo dopo, ok?» «Ok.» Avevamo un po' di camicie nuove, ancora nel celofan, donateci a seguito di un sequestro di materiale contraffatto. Andai in magazzino, ne presi una della sua taglia, la infilai in un sacchetto e, con l'aria indifferente, sgusciai in camera sua per nasconderla sotto le lenzuola. Tornai nello stanzino della distribuzione a dare sapone, lamette e schiuma da barba. Entrò un ospite ceceno che avevamo accolto da poco e che tutti chiamavano con poca fantasia il ceceno. Mi fece un cenno di saluto con la testa, un movimento leggero, impercettibile. Si lavò le mani, restando dritto impalato, e poi si chiuse in bagno. Il signor Teo si avvicinò a me con un sorriso di sfida, ma aveva scoperto. Roteava tra le labbra la sua pipa e con quella vocina da Popeye mi chiese se per caso non avessi anche per lui un bel gilettino. Il signor Teo era anziano, aveva lavorato una vita in Francia, sempre in solitudine. Tornato a Roma era finito per strada. Aveva la possibilità di prendere una buona pensione, doveva solo mettere qualche firma sui moduli. Ma si ostinava a non farlo, i soldi erano suoi, ripeteva, e non doveva firmare nulla, glieli dovevano dare e basta. Passava il tempo a raccogliere da terra mozziconi di sigarette non completamente terminate. Estraeva i pochi filamenti di tabacco ancora utilizzabili e li metteva in un contenitore. A volte disegnava qualcosa su un foglio di carta che si faceva regalare dai volontari, ma ne andava fierissimo e ce lo mostrava subito. 2 barchette abbozzate dalla mano di un bambino di 7 anni. E mentre cercavo di convincere il signor Teo ad aspettare il giorno di distribuzione abiti previsto per la sua stanza, qualcuno si lamentava di una porta del bagno chiusa e Teo mi spiegava come doveva essere fatto il gilet, quante tasche gli servivano e qualcuno imprecava verso quel bagno occupato. Si sviluppa una sorta di istinto in ostello sulla percezione del dramma. In un posto in cui i traumi si stratificano sui materassi, ospite dopo ospite, e il dolore straripa dalle soglie, anche un normale bagno occupato diventa un'emergenza. Chiesi scusa al signor Teo, che con un comprensivo «prego, prego, faccia pure», mi lasciò andare. Bussai alla porta del bagno, senza ricevere nessuna risposta. In linea d'aria mi sembrava il bagno dove era entrato il ceceno. Possibile che fosse ancora dentro. Doveva essere passata mezz'ora. Bussai più volte. Poi mi decisi a prendere il mazzo di chiavi. Afferrai il passepartout e aprì lentamente. Il gigante ceceno era seduto sul water con indosso il suo eterno giubbotto di jeans col colletto alzato. Aveva il volto rigato di lacrime. Le guance erano bagnate, lucide. Gli occhi sembravano più grandi del normale. E le labbra avevano una pendenza leggera, erano contratte, come se dovessero tenere unite le cellule del corpo. Provai a mostrargli uno sguardo accogliente, anche se avesse parlato italiano o io ceceno, non avrei potuto o saputo dire nulla. Volevo trasmettergli fiducia. Persino da seduto era imponente, ma adesso era lui a dover guardare in alto per incrociare il mio sguardo. Accennai un sorriso. Lui piangeva e basta. «Ma dove cazzo vado vestito così?» sbraitò una voce alle mie spalle. «Mi ci vedi a un colloquio?» Mi voltai cercando di reprimere il fastidio che mi montava dentro e vidi un ragazzo in boxer con indosso una camicia appena sconfezionata che mostrava ancora le pieghe del tempo. Don Luigi Di Liegro, direttore della Caritas Capitolina dal 1980, morì per un infarto il 12 ottobre del 1997. Pochi giorni dopo, a Treviso, un sindaco, allarmato per la sua città, temendo un'occupazione africana alla vista di tanti immigrati in una sola piazza, decise di correre dal prefetto e pretendere che le panchine venissero estirpate e anche gli alberi, se necessario, perché era lì, l'aveva visto con i suoi occhi, che gli extracomunitari appendevano i loro sacchettini della spesa, pieni di materiale invasore. Mentre il prete scomodo, famoso per la sua durezza con i potenti e la sua tenerezza verso i poveri, veniva ricordato da Papa Giovanni Paolo II, dal sindaco di Roma Francesco Rutelli, dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, dal presidente del Consiglio Romano Prodi, il sindaco di Treviso spiegava ai giornali locali che era urgente intervenire sulle cause del disagio. Le cause erano le panchine. Le panchine causavano la presenza di persone disagiate. Eppure gli alberi, forse. E mentre la nazione perdeva un uomo che aveva lavorato davvero sulle cause della povertà, sollecitando le istituzioni a fare di più e meglio, le istituzioni davano il via a quella che verrà poi chiamata architettura ostile. Perché dire apertamente che non si vogliono ladri, puttane, culattoni, efebineri e bianchi, loschi figuri per le strade della città era poco efficace, controproducente, mentre usare il design creativo sembrava una strategia decisamente più risolutiva. Quando ero arrivato in ostello, mi avevano raccontato subito un aneddoto su Don Luigi. Era morto da pochi anni e il suo ricordo era vivo. Ogni volta che operatori e volontari lo citavano, il loro sguardo si posava su un punto specifico della struttura, come se le parole descrivessero una scena in tempo reale. A volte, mi dissero, si mimetizzava tra i senza dimora, si metteva in coda per il pasto a mensa, osservava come venivano trattati i poveri. Un giorno un volontario sulla soglia del cancellone a sbarre rispose sgarbatamente a un uomo anziano. Don Luigi era lì, tra gli altri, testimone diretto di ciò che predicava non dovesse mai accadere, e andò su tutte le furie. Qualcuno provò a spiegargli che spesso era la paura a far reagire in modo brusco i volontari. Le persone in fila erano tante, affamate e sovente aggressive, ma Don Luigi non ascoltava la voce della paura, si era immunizzato perché era la paura, diceva, a rendere le persone impoverite e colpevoli. Prese le chiavi del cancello, spalancò tutto e pretese che la mensa lavorasse in quel modo, a porte aperte. Chi aveva paura poteva andarsene. Quel giorno non ci sarebbero state sbarre a dividere i poveri dai volontari, gli indigenti dagli operatori. La differenza tra la tana e la dimora risiede nelle porte e nelle finestre. La tana è la strategia di contrasto alla paura. Un antro chiuso, dentro cui nascondersi. La dimora è aperta al mondo. Non esistono case o stanze senza accessi e ogni accesso presuppone l'esistenza di chi può accedere. In questa possibilità l'altro è già entrato. Don Luigi quel giorno non aveva messo in difficoltà i volontari costringendoli a lavorare in condizioni di vulnerabilità. Aveva ricordato che ogni luogo può accogliere, perché ha porte e finestre. Quando le muriamo, muriamo la nostra umanità. E infatti nessuno fiatò. Nessuno, neanche le persone in fila a elemosinare un pasto. Il silenzio si impossessò di tutti, perché la giustizia aveva parlato e non c'era più nulla da aggiungere. Nonostante il cancellone aperto, ognuno rimase al suo posto. I senza dimora da un lato e i volontari dall'altro, a far scorrere gli affamati. E così, mentre l'uomo che eliminava le barriere veniva celebrato in tutta Italia, le amministrazioni, in accordo con i design, iniziarono la loro conquista estetica degli spazi pubblici. Una fioriera senza fiori impediva a chiunque di distendersi, i dissuasori a spillo per i piccioni formavano dolci continette sulle panchine di marmo. Le panchine di legno iniziarono ad aver braccioli in più per sedute sempre più piccole e in alcuni casi neanche quelle. Giusto degli sgabelli, poggia glutei per restare in piedi, scaricando il peso in attesa dell'autobus. Il design aveva trovato una soluzione ingegnosa e radicale. Non aveva murato porte e finestre, le aveva allargate a tal punto da far sparire la casa. A volte mi capitava di perdere l'orientamento. Quando accadeva, dovunque fossi, chiedevo indicazioni per la stazione Termini, anche se mi trovavo a 20 chilometri di distanza. Ero convinto che quello fosse il cuore della città, il riferimento psichico di ogni cittadino romano. Invece la gente mi guardava storto perché spesso era impossibile, a causa della distanza, indicare una direzione che mi portasse senza troppe deviazioni verso la stazione. E allora mi chiedevano: «Scusa, ma dove devi andare?» «A Termini», rispondevo un po' piccato, mentre in realtà dovevo andare a casa, in facoltà o da un collega, e quasi tutti mi dicevano: «Vai dritto», e mi consigliavano di chiedere di nuovo dopo qualche chilometro. Nei primi 20 anni a Roma la mia vita orbitava interamente intorno alla stazione. Cambiavo appartamento in media ogni 2 anni, ma non abitavo mai quelle case. E a parte il poster di X-File con la storica foto sfocata di un avvistamento UFO e la scritta «I want to believe», le mie 2 valigie trapanesi e i miei 3 scaffali di libri non mi portavo dietro niente. In ogni appartamento trovavo il mobilio base, un letto, un armadio, sopra il quale depositavo subito le mie valigie trapanesi, e una scrivania. Era come dormire in albergo, pronto a tornare a Trapani da un momento all'altro. Non avevo mai chiarito a me stesso che me ne ero andato. Lo sapevo, ma avevo ancora tatuate sulle labbra le scuse. Una casa ha a che fare con la tua idea di passato e di futuro, e io sentivo di non avere nessuno dei due. Le mie radici erano in Sicilia, il mio futuro avrebbe dovuto partire dalla laurea in sociologia, che evitavo di conseguire però. Esiste una pianta, la rosa di Gerico, che vive rinsecchita, ripiegata su se stessa, in attesa che un po' d'acqua le permetta di tramutarsi in una piantina verde, aperta al mondo. Una volta ne avevo una, la tenevo in un piattino di terracotta e trovato sotto la caldaia del balcone. Le davo poca acqua e quella pallottola di rametti secchi si trasformava in un mandala verde. Poi l'acqua finiva e lentamente lei si riaccartocciava nel suo letargo. La rosa di Gerico è una pianta incredibile, con una storia legata sia a Gesù sia ai Templari, eppure a me metteva una grande tristezza. Che vita era? Quell'eterno ciclo di aridità e di fertilità sincopata. È bello avere la forza di adattarsi al deserto, ma è giusto? Come saresti piccolo bulbo secco in un ecosistema diverso? Beh, il mio deserto interiore trovava una corrispondenza ambientale nella stazione Termini. Davo appuntamento là a tutti quelli che venivano a trovarmi, non solo a chi veniva da fuori, anche agli amici romani. Dove ci vediamo? Mi chiedevano. A Termini, rispondevo io, la mia rosa di Gerico. Monsignor Milingo stese le mani sulla mia fronte. Temevo di svenire, come la signora prima di me, crollata a terra non appena i palmi caffè latte dell'arcivescovo si erano posati sul suo capo. Invece sentì un leggero calore diffondersi poco sopra gli occhi, fino alle tempie, e un formicolio tra nuca e schiena. Mentre mia madre si inginocchiava, pensai a cosa sarebbe potuto accadere nella mia vita, in quella di mio padre, di mia sorella, se al tocco dell'esorcista avesse iniziato a urlare e a dimenarsi. E invece si alzò lentamente per poi affermare che non aveva sentito nulla e che le persone prima di lei facevano solo scena. Era giovedì e io avevo il consueto giorno libero. Mia madre aveva deciso di venire a Roma per vedere che lavoro facessi e capire perché non studiavo più. Sapevo che Monsignor Milingo celebrava delle messe di liberazione a Zagarolo. C'ero stato con Elio qualche volta, così avevo pensato di portarci mamma. Avevamo visto tante volte quell'uomo dalla voce roca parlare in TV. E durante il viaggio in treno le avevo chiesto se era emozionata. Aveva risposto di no. Guardava fuori dal finestrino. Io guardavo una signora, seduta dall'altra parte del corridoio, con in braccio una statua della Madonna, alta almeno mezzo metro. Stavamo andando tutti da Milingo. Quella corsa era piena di devoti che imploravano la liberazione dal demonio o una grazia per parenti malati, tranne forse mia madre e io. Durante la messa persi di vista la signora con la Madonna, perché la calca era troppa. Io e mamma riuscimmo a sederci su una delle panchine di mezzo. Le prime, quelle vicine all'altare, erano occupate da persone con varie disabilità. Vicino a noi molti tenevano in mano rosari neri, foto di bambini, di donne, di malati, letti d'ospedale. Perché, mi chiesi, non avevo portato la foto di gruppo fatta in ostello un mese prima, durante il laboratorio del giornalino? Avrei potuto farla benedire. La messa fu molto noiosa. Guardavo mamma di sottecchi per capire se si stava annoiando, ma era impassibile, come sempre. Non capivi mai cosa provasse, fino a quando non comprimeva le sue lamentele in qualche battuta che faceva ridere solo lei. E quando il prete africano stese le mani per l'effusione dello Spirito Santo, fu come se qualcuno avesse premuto un interruttore. La gente iniziò a urlare, molti a piangere. Il ragazzo disabile che avevano portato in due perché non si reggeva in piedi cominciò a colpire con pugni e schiaffi i suoi accompagnatori. Mi irrigidì. Mamma non muoveva un muscolo, guardava il prete come guardava il parroco della sua parrocchia di sempre. Intorno a noi c'era più spazio, alcuni erano usciti, altri erano a terra. La signora con la statua della Madonna era piegata in due, stava vomitando. Un rigetto faticoso, sofferto, e tra i liquami verdi scorsi un chiodo, lungo quanto un dito. Poi tutto finì, come se qualcuno avesse ripremuto l'interruttore. A fine messa Milingo ci invitò a fare la fila per ricevere una benedizione speciale. Chiesi a mamma se le andava. È una bella occasione, no? Alzò le spalle, come a dire, ma decidi tu. Molte persone si accasciavano quando venivano toccate e dei volontari ai lati del prete le trascinavano via per permettere alla fila di scorrere. Perché svenivano? Mi chiedevo. Per l'emozione? Perché Satana si agitava dentro di loro? Perché il male che le abitava si ribellava alla santità? E se avessi scoperto il male dentro di me dopo il tocco taumaturgico dell'esorcista? Tutta scena, disse mamma più volte, stando ferma. Aveva fatto più strada di me. Nel vagone di ritorno non riconobbi nessuna delle persone dell'andata. Chissà dov'era e come stava la signora con la statua della Madonna. Domandai a mamma se l'aveva vista. Quale Madonna? Disse. A Termini incrociai Manuel, che mi chiese se avevo dei pantaloni per lui. Salutai Flavio, che scollettava e fece finta di non conoscermi. Todino strinse la mano di mia madre, con troppa foga però. Un ragazzo di colore ci venne incontro, il suo sorriso era sincero, brillava, una luce esaltante che sprigiona il mare d'agosto. Aveva una camicia con un colletto gigante, così grosso da nascondergli il collo, i pantaloni troppo aderenti e la cintura troppo vistosa, un borsone a tracolla. Che il borsone fosse pesante lo si capiva da come la tracolla gli segava la spalla. Era Sheriff, ma non era lui, una sua versione italo-senegalese sorridente. Mi salutò, senza abbandonare quel sorriso troppo luminoso. Mi tese la mano, gliela strinsi, lui no. Lui teneva le dita morbide, sorrideva. Tese la mano anche a mia madre, che ricambiò, e si mise a guardare altrove, come quando aspetti l'autobus che non passa. Sheriff voleva sapere come stavo. Non aveva gli occhi iniettati di sangue, non parlava lingue sconosciute e non agitava nessuna bottiglia. Sembrava l'impiegato di un'organizzazione internazionale di stanza a Roma. Io stavo bene, ma lui? Lo interrogavano in silenzio i miei occhi. Cos'era successo? Dov'era finito l'uomo inconoscibile che avevo incontrato? Gli chiesi solamente che fine avesse fatto e lui mi spiegò che era tornato per un po' nel suo villaggio. Aveva bisogno. Disse che era grato per l'aiuto che lo stallo gli aveva dato. Lo disse con quella leggera intonazione francese che faceva sembrare la sua voce ancora più cristallina del sorriso mare d'agosto. Era grato, ma aveva bisogno di casa sua. «Adesso faccio il venditore ambulante», disse. Aprì il borsone e mi mostrò le camicie che vendeva. Di solito stava a Piazzale Flaminio. Potevo andare a trovarlo lì se volevo. Dormiva in una casa con altri venditori. Si cucinava anche. «E quelli dell'ostello come stanno?» mi disse. «A chi si riferiva?» «Agli ospiti, agli operatori?» «Siamo tutti bene, non è cambiato nulla», sorrise. E fece sì con la testa, come se sapesse cosa intendevo. Sistemò il borsone sull'altra spalla e se ne andò. «Basta lavorare con i pazzi», disse mia madre un tratto. «In che senso?» «Beh, mettiti a studiare, trovati un lavoro vero. Non sono pazzi, mamma». «È quello che sono». Nota dell'autore. Ho lavorato con le persone senza dimora per circa 17 anni e ho concentrato in questo libro alcune delle storie più significative dei primi anni 2000, quando tutto è cominciato. Le storie che racconto sono vere, nel senso che si sono svolte nella trama della mia vita. Sono esperienze che ho vissuto, sentimenti che ho provato, persone che ho incontrato. Tuttavia la realtà viene sempre filtrata attraverso la lente della scrittura, in questo processo trasformata. Questo è l'unico contributo che uno scrittore che parte dalla vita può portare: trasformare i fatti in storie. Ho cercato di essere il più fedele possibile a queste storie, senza tradire la privacy delle persone coinvolte. Ho modellato i personaggi, le situazioni, ho cambiato alcuni nomi, ho omesso o aggiunto dettagli, tutto questo per proteggere l'intimità di chi ha condiviso con me un pezzo di strada e per rispettare il diritto di ciascuna alla propria storia. Se qualcuno di loro oggi dovesse raccontare una versione diametralmente opposta a quella che racconto io, credetemi, avrebbe senso allo stesso modo. L'uso della finzione mi ha permesso anche di esplorare aspetti della realtà che altrimenti si sarebbero rimasti così nascosti. E nonostante le modifiche, le reinterpretazioni, le emozioni, le gioie, le sofferenze, sono autentiche e le ho conservate con me ogni giorno della mia vita. La lettura è terminata e ci auguriamo ti sia piaciuta. Ti ricordiamo che puoi riascoltarci in qualunque momento. Basta cercare Libri alla Radio tra i podcast di Oltrelago. www.oltrelago.it per tenerti sempre in contatto con la radio che legge i libri per te.